Salvami, Signore, da tutte le mie angosce, vedi la mia miseria e la mia pena e perdona tutti i miei peccati. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Riconosciamo i nostri peccati. Preghiamo. Concedi, Signore, alla tua Chiesa di prepararsi interiormente alla celebrazione della Pasqua, perché il comune impegno nella mortificazione corporale porti a tutti noi un vero rinnovamento dello Spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro della Genesi. Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Dio nel settimo giorno portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli aveva fatto creando. Queste sono le origini del cielo e della terra quando vennero creati. Parola di Dio.
Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Signore, tu sei veramente il Salvatore.
Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai. Chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio. E chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegni al giudice, il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Parola del Signore. Si chiudono così i sette giorni della creazione, siamo al settimo giorno. Così furono portati a compimento il cielo, la terra e tutte le loro schiere. Dio nel settimo giorno portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Potete immaginare, questi grandi testi hanno dei secoli di commenti e sapete che gli uomini della Bibbia, i giudei, non sono come noi, cioè noi la Bibbia non la conosciamo, no? Non l'abbiamo probabilmente mai aperta, comunque gran parte dei cattolici la Bibbia non l'hanno mai aperta, no? E invece sapete che la spiritualità giudaica è tutta basata sul continuare a leggere la parola di Dio e a commentarla, si può dire proprio giorno e notte. E quindi potete immaginare quali commenti hanno fatto su questi testi fondatori, quante penetrazioni originali, anche perché giustamente la loro convinzione è che questi testi non sono stati scritti perché allora noi capiamo cosa dicono. Questi testi sono stati scritti perché noi parliamo, cioè il loro significato non è mai finito, aspetta dei continui lettori che li fanno parlare in maniera diversa, tra l'altro. La lettura è in realtà essenziale al testo, no? Se no è morto. E allora anche su questo ci sono diversi modi di leggere questi sette giorni. Per esempio, vi do solo due o tre esempi esterni, non entrando nei commenti, ma si può seguire giorno dopo giorno e vedere una specie di progressione dalla creazione, dal primo al secondo, fino al settimo giorno. Oppure alcune letture giudaiche raggruppano i giorni due a due, oppure i primi tre, i secondi tre, no, secondo tutto delle logiche profonde. Ecco, noi ci fermiamo soltanto al fatto che in maniera evidente il settimo giorno è un giorno a parte. Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. E nella Bibbia l'espressione schiere designa normalmente le stelle, no? Ma qui tutte le loro schiere riguarda la terra e il cielo, tutto ciò che terra e cielo contengono. E come fa Dio a portare a termine il settimo giorno tutto il lavoro che ha fatto? Tra l'altro voi sapete che chi scriveva queste cose qui sapeva benissimo che il sabato non si può lavorare, no? Quindi, cioè, noi avremmo immaginato subito che il settimo giorno ha fatto le finiture, no? Il Signore ha sudato perché c'erano le finiture da fare, no? Di tutta l'opera. E invece guardate cosa dicono: in realtà il compimento dell'opera di Dio è il sabato, il riposo. Cosa mancava al mondo dopo aver creato il cielo, la terra, gli animali, del mare, dell'aria, della terra, l'uomo, la donna? Cioè, cosa mancava? Mancava il riposo. È venuto il sabato ed è venuto il riposo, che è il culmine dell'opera di Dio. Allora soltanto quando è venuto il sabato ed è venuto il riposo, allora soltanto l'opera della creazione è compiuta e condotta a buon fine. Dio si ferma e si riposa. Se noi avessimo un po' di dimestichezza con i racconti antichi della creazione, vi dicevo, no, che questi racconti conoscono nel Numa Elish i racconti anche egiziani, no? E rispetto a questi racconti mitologici che parlano di divinità stanche, esauste, sfinite, cioè quando finiscono la creazione sono delle divinità vecchie, esaurite, tant'è che poi vanno a cercare qualcuno che li serve, no? Di solito questi racconti sono così, vanno a cercare degli schiavi. Il riposo invece è con la genialità, anche la diversa concezione di Dio appunto e del suo rapporto con l'uomo. Il Dio di Genesi non riposa perché è stanco, riposa perché adesso lascia posto all'uomo, non usa l'uomo perché lui adesso è vecchio, in pensione, si deve far servire, ma perché al culmine della potenza si ritira e avrà qualcuno che continua la sua opera, no? A immagine e somiglianza, ricordate, no? Quindi, per l'autore di Genesi, il compimento della creazione è contemporaneamente l'interruzione dell'opera di Dio. L'opera creatrice di Dio che, nei versetti precedenti, ha affidato all'uomo di continuare. Conosciamo tutti l'espressione del poeta, no? Il poeta giudaico che dice, riprendendo dal poeta, un poeta greco: Dio ha fatto il mondo come gli oceani fanno la terra, ritirandosi. Quindi non come pensiamo noi, no? Nel nostro catechismo ingenuoti, secondo il modello industriale, lavorativo, pensavamo che Dio ha creato fabbricando, costruendo, capito? Inventando. No, invece Dio ha creato facendosi piccolo, tirandosi indietro, permettendo che ci sia dell'altro, dando posto all'uomo, come fa il mare che ritirandosi genera la spiaggia, appunto, no? Quindi la creazione di Dio è un'opera di umiltà, cioè Dio non vuole occupare tutto lui il posto, diventa piccolo per lasciar posto all'uomo. È un servizio quello che Dio fa nella creazione. Non è di per sé un atto di potenza, o se volete, è la potenza dell'amore, di volere il bene dell'altro, no? Come fa il padre per i primi passi del figlio, si tira indietro perché il figlio impari a camminare, mica perché appunto, se no, se lo tiene sempre in braccio lui, non cammina più, no? E quindi Dio benedisse il settimo giorno, lo consacrò perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli aveva fatto creando. Queste sono le origini del cielo e della terra quando vennero creati. Dopo gli animali, dopo l'uomo, viene benedetto il sabato. Pensate appunto la fecondità della creazione, che è data agli animali, crescete, moltiplicatevi, la fecondità che è data all'uomo e alla donna, crescete, moltiplicatevi, adesso ha la sua fonte di fecondità, appunto, è il sabato, il santuario, la presenza di Dio nel mondo, che è la sua assenza, il suo ritiro, è il vuoto del santuario, È l'ineffabilità di Dio, è lo spazio dell'altro, appunto, no? Questo giorno è santificato, cioè separato dagli altri giorni, distinto. La domenica, appunto. E qui non ritorna il ritornello: fu sera, fu mattino, settimo giorno. Non c'è, come se questo giorno senza sera e senza mattino simbolizzasse il giorno definitivo, il giorno che non ha fine, il giorno escatologico. C'è un passo del profeta Zaccaria che dice: in quel giorno non vi sarà né luce, né freddo, né gelo. Sarà un unico giorno, il Signore lo conosce. Non ci sarà né giorno né notte, e verso sera risplenderà la luce.
Signore, nell'accostarci alla Tua parola, già sentiamo di interpretarla con ciò che siamo e con ciò che viviamo. Cambiano per questo le nostre domande, che ci garantiscono di tenere aperto un costante rapporto con Te e che ci fanno intuire che nelle risposte che sapremo o non sapremo dare è in gioco la Tua e la nostra identità. Ti chiedo a questo punto: perché hai creato la vita sulla terra con tanta amorevole cura, quando sembra che basti un niente per cancellarla, riconducendo sotto i nostri occhi spettacoli che danno figura al caos originario? Ma quando tu creavi non c'era nessuno. Per questo al linguaggio del mito è stato affidato il racconto delle origini della terra. Forse anche noi, quando i nostri figli ci hanno chiesto perché li abbiamo messi al mondo, abbiamo affermato convinti per amore. Forse era una risposta un po' precipitosa, perché col tempo ci siamo accorti che solo il modo in cui abbiamo vissuto insieme con loro le esperienze lieti e tristi della vita, solo in questo modo noi possiamo recuperare quella verità profonda che aveva accompagnato il nostro gesto. E in questa verità che ci si presenta, noi e i nostri figli possiamo riconoscerci. Mi piace pensare che forse è stato così anche per te, o Dio. Questa sera porti a termine la creazione, acquisti la tua identità, portando a compimento nella tua creazione te stesso. E qui smetti di lavorare. Tu sei Dio. Ma non avresti forse potuto ridire che ciò che avevi fatto era cosa buona? Se sulla croce tuo figlio, dopo una vita passata con te a creare e a ricreare l'uomo, non avesse detto: tutto è compiuto. E qui anche lui avesse posto termine ad ogni suo lavoro e a ogni suo gesto. Ma proprio qui, uomini come noi, testimoni nella loro carne della tua morte e della loro, dicono e continuano a ripeterci la tua e la loro resurrezione. Sì, allora, Signore, il nostro compagno nella lettura di Genesi, dove tutto ciò che riguarda la vita ha origine e in cui noi possiamo trovare il linguaggio per ridire il male e il bene che ci abitano, per rileggere le ambiguità e le verità delle nostre relazioni, per giudicare la storia, la Chiesa, la società. Con la mano nella tua non ho bisogno di alcuna speranza, di alcuna promessa, per credere che tu sei ricco di misericordia. So di poter conoscere questa ricchezza solo con la certezza della mia esperienza, perché è qui che la tocco con mano. Per questo ti preghiamo.
Mettiamo nelle nostre preghiere anche così la preoccupazione per la nostra domenica. La nostra difficoltà a vivere cristianamente la domenica è anche legata in profondità a tutta la maniera con cui noi organizziamo la settimana, il lavoro, la concezione della vita. Cioè non è solo che i cristiani fanno, non hanno tempo di andare a messa, saltano ogni tanto la messa, il problema è che è molto più profondo, è che anche i cristiani, come tutti gli uomini di questa società, fanno difficoltà a capire la domenica. E per alcuni versi non solo si dimenticano che è il mattino in cui è risorto il Signore e quindi devono andare all'Eucaristia, ma anche qui più radicalmente si dimenticano dell'opera di Dio, no? Cioè si dimenticano che tutto quello che hanno fatto nella settimana era un riconoscere l'opera di Dio. E alla luce di questa idea profonda del sabato e della domenica cristiana, ci vengono anche dei criteri per valutare la maniera con cui noi poi viviamo il tempo libero, con cui viviamo le feste, le ricorrenze, no? Tante volte siamo proprio come i pagani. Ma ripeto, la maniera di far festa è strettamente collegata alla maniera di vivere, di concepire la storia, di stare nel mondo, o di fare alleanza con Dio, appunto.
Il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode.
Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode.
Guardate a Lui, sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti. Questo povero grida, il Signore lo ascolta, lo riscatta, lo salva e lo prende per mano.
Benedirò